maestro della voce, premiata Forneria Marconi in versione live su Ego Radio per la prima ora insieme. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, io sono Francesco Pompiglio, c'è Michele oggi in regia, davanti a me invece come ogni giovedì Ascanio Vitale. Ciao Ascanio.
Ciao.
Ascanio Vitale è Energy Manager, direttore di Stop CO2, società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitettura, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collabora anche col Fatto Quotidiano. Ascanio, oggi diciamo indirettamente parliamo anche di risparmio energetico, no? Perché l'altra volta abbiamo introdotto il concetto delle smart city, e adesso scendiamo un po' più nel dettaglio, no? Cominciando a parlare delle case intelligenti. Innanzitutto, ci sono delle case intelligenti o ci potrebbero essere delle case intelligenti?
Esistono già molti esempi, sono spesso progetti pilota perché richiedono un'innovazione, una quantità di tecnologia che molto spesso non è ancora abbordabile, diciamo, a un pubblico di massa. Quindi esistono degli esempi, dei prototipi, esistono soprattutto tecnologie presenti sul mercato che possono già contribuire a inserire intelligenza dentro la casa e a farla progredire con il passare del tempo e farla diventare effettivamente una smart home.
Quindi diciamo ci sono già dei primi passi, no, che possiamo fare, che possono fare anche quelli che ci ascoltano, o almeno cominciare a conoscerli, no, per sapere. Ma ti chiedo, che cosa vuol dire intelligente applicato ad una casa? Cioè, come fa una casa ad essere intelligente? Che fa?
Ecco, qui dobbiamo fare un attimo un cappello iniziale anche per accompagnare, diciamo, chi ci ascolta. La storia dell'intelligenza e della tecnologia che entra dentro la casa comincia ormai, anche possiamo cominciare 50 anni fa, a cominciare a pensare già al controllo remoto di una caldaia, un termostato e un timer che vengono posti al centro della casa già rappresenta un'innovazione rispetto al semplice accendimento e spegnimento manuale. Man mano che siamo andati avanti, questi, per esempio parlando di termostati, sono diventati sempre più intelligenti, fino a che oggi è possibile avere un termostato che si adatta alle abitudini di casa e prevede se sei in casa o no, e può essere comandato a distanza e fornirti anche informazioni sulla casa. Quindi qual è il passaggio tecnologico che è avvenuto? Abbiamo cominciato da semplici controlli elettrici. L'elettronica ha introdotto la possibilità di comandare in remoto e quindi di introdurre quella che si chiama home automation, cioè è l'antecedente della domotica, cioè sono tutti quei dispositivi che mi permettono, magari anche in remoto via internet con uno smartphone o attraverso il web, di remotizzare il comando delle apparecchiature che ho in casa. Quindi posso accendere e spegnere le luci, posso accendere e spegnere la caldaia e così via, l'irrigazione eccetera. Il passaggio da home automation a domotica vera e propria, e poi il passaggio successivo lo spiegherò, è quello di introdurre dell'intelligenza per fare in modo che il sensore non sia soltanto un attuatore, cioè non compia il comando di accendere e spegnere solamente, ma mi restituisca un'informazione. Questo passaggio è fondamentale perché nel momento in cui il mio da attuatore diventa un sensore, è capace di darmi un feedback. Questo feedback, che può essere il livello di umidità, di temperatura, la presenza di persone, la quantità di luce naturale che entra in una casa e così via, l'eventuale irruzione di un ladro, tutte queste informazioni nel momento in cui tornano indietro danno intelligenza al mio controllo e mi permettono di interpretare anche l'aggregazione dei dati e quindi gestire la casa in una maniera diversa, integrata. Il passaggio alla smart home è un passaggio ancora successivo in cui si presuppone che la casa stessa non solo aggreghi dati e me li ponga in maniera intelligente, quindi fornendomi quelli che mi servono nel momento in cui mi servono, ma che sia capace anche di dialogare con tutte le case accanto e magari con una centrale che elabora l'aggregato di tutte le varie abitazioni e quindi reagire in funzione delle necessità non solo della singola famiglia ma anche dell'intera comunità.
Allora vi ricordo, per voi che siete all'ascolto, per intervenire e porre delle domande potete utilizzare il nostro numero verde 800 029 727 oppure porre le vostre domande, i vostri quesiti direttamente dalla nostra pagina Facebook Ecoradio Diretta. Allora Ascanio, tu mi dici è fondamentale anche il concetto, no, di case legate l'una all'altra, no? Questo però presuppone che per esempio in un condominio tutti quanti abbiano una casa intelligente. Ora, perché manca, perché non si sono ancora diffuse? È un problema di tecnologia, è un problema di costi?
È un problema innanzitutto di regolamentazione generale, nel senso che oggi è un po' disordinata e anarchica l'ingresso della tecnologia nelle case. Ognuno compra un suo sistema, esistono standard differenti, per cui sistemi domotici ormai costano a partire da 1.500-2.000 euro, si può già cominciare a controllare in maniera estensiva le varie apparecchiature che ci sono in casa. La vera intelligenza, diciamo quella, il target a cui noi tendiamo è quella di integrare tutte le varie appliances, tutti i vari elettrodomestici e le apparecchiature attrezzature che abbiamo in casa. Quindi persino, dicevi prima all'inizio, il discorso dell'efficienza energetica, la riduzione dei consumi è una linea di fondo delle smart cities, e nel caso della smart home ovviamente deve contribuire non solo a un risparmio energetico strettamente legato all'efficienza delle apparecchiature interne, ma anche allo stile di vita e al modo in cui utilizziamo questi apparecchi. Per esempio, una lavatrice o una lavastoviglie che entrano in funzione dopo cena, magari si cena sul presto, verso le 7, le 8, quando c'è il picco serale di richiesta energetica, e si tende a fare i piatti magari prima di andare a dormire, prima di staccare tutto, uno accende la lavastoviglie e la libera la mattina. Ebbene, la lavastoviglie che si accende in un picco di richiesta energetica è un danno per la comunità, perché va a richiedere energia al momento in cui costa di più. Allora, avere un sistema che non ti deve far preoccupare di andare a scegliere l'orario giusto, ma in funzione di quando metti i piatti e in funzione del costo dell'energia, si accende da sola senza un intervento umano. Quindi l'automazione diventa intelligente e restituisce solo l'informazione che occorre, cioè la lavastoviglie è pronta, la puoi svuotare.
Quindi diciamo si autogestisce, nel senso che sceglie, fra virgolette, il momento migliore per accendersi, cioè quello magari nel quale l'energia costa meno, oppure
insomma, l'acqua costa meno. Poi ci saranno ovviamente evoluzioni dei sistemi tariffari e loro si adattano in maniera intelligente. Ovviamente un'apparecchiatura del genere significa cambiarsi la lavatrice, è difficile andare a inserire un retrofit, cioè una piccola apparecchiatura che controlli questa macchina in questa maniera. Può succedere, può non succedere con vecchi apparecchi. Quindi lo sforzo che deve fare il singolo è un investimento nell'inserire tecnologia in casa. Quindi ovviamente il mio consiglio è adattarsi al mercato che arriva e cominciare a scegliere le apparecchiature, l'intelligenza, la tecnologia che serve e che si ripaga in un tempo breve. Spendere poche centinaia d'euro per cominciare a controllare le luci in casa e sapere che se lascio una luce in casa io ho una allarme sul mio telefono e posso spegnerla, mi fa risparmiare la bolletta e ripaga l'investimento in tecnologia che ho fatto.
Perché qualcuno sicuramente dice sì, vabbè, però io per comprare elettrodomestici, no, diciamo intelligenti, spendo di più, chissà quanto mi costano questi elettrodomestici.
Certo, questo è il punto, cioè il lavoro del singolo è quello, ovviamente, in un qualsiasi ciclo di prodotti o di tecnologia è una sorta di campana, per cui all'inizio c'è l'inserimento della tecnologia nel mercato a costi alti, magari anche con un po' di anarchia di sistemi, poi man mano la tecnologia comincia a maturare, ci si adatta ad uno standard che funziona meglio, io mi auguro anche open source, in maniera tale che possa progredire nel tempo più a lungo, e quando raggiunge il picco della campana, quello è il momento in cui la massa comincia a fruire di questa tecnologia. E il lavoro dello Stato è quello di rendere la curva per arrivare in cima alla campana il più rapida possibile. Quindi da un lato c'è bisogno di un fattore trainante, cioè delle persone più abbienti oggi purtroppo che possono loro accedere a questa tecnologia, cominciare ad assorbirla nelle case più di elite, nelle ville, negli alberghi, dove c'è magari più liquidità per investire. Man mano la tecnologia vende più prodotti, cala il costo, si adattano le nuove tecnologie a sistemi magari più semplici e la tecnologia diventa accessibile alle masse. Il lavoro che deve fare il governo è ovviamente non solo investire in un'infrastruttura di base che possa accogliere questa tecnologia in maniera molto semplice e poco costosa per l'utenza finale, e poi magari dare degli incentivi soprattutto mirati a quelle tecnologie che effettivamente ti fanno risparmiare energia nell'immediato e quindi sono di giovamento anche alla bolletta nazionale.
Mi viene in mente che, diciamo, il punto di partenza potrebbe essere, oltre naturalmente alla casa, no, del privato, che però naturalmente, come dici tu, deve avere dei fondi da investire, ma magari potrebbe essere la direzione di fornire degli incentivi a quelle strutture, per esempio le strutture alberghiere piuttosto che i ristoranti o altre strutture, diciamo, più grandi dal punto di vista dei consumi, per esempio, perché comunque un albergo, diciamo, ha un consumo molto maggiore, no, di una casa singola, in modo tale che questi investimenti vengano favoriti e che magari anche la tecnologia, diciamo, si assesti più rapidamente. Ma in questo momento parlare di questo tipo di incentivi per lo Stato è un'utopia oppure già ci sono degli esperimenti?
No, esisteva, diciamo, un sistema di incentivazione per l'efficienza energetica che nella sua progressione, nel momento in cui doveva essere reso permanente dal governo ed era intenzione fino a 6 mesi fa di farlo, avrebbe potuto includere, diciamo, anche questo, perché un tempo ha incluso le lampadine a basso consumo nel momento di transizione dall'incandescente. Ha compreso anche l'acquisto di elettrodomestici, frigoriferi di classe A+, A++ venivano incentivati in un 20%. Oggi queste incentivazioni col tempo sono state elevate per una scarsa attenzione da parte del governo ad attuare misure efficaci in incentivazione invece di andare a ragionare soltanto sul ritorno nel breve termine. Questo è purtroppo la condanna a morte di questi incentivi, almeno nel breve termine, è data dal decreto sviluppo di Passera che è in via di approvazione, che taglierà, ed è già confermato, che al 1 luglio del 2013 gli incentivi incentivi sull'efficienza energetica scenderanno dal 50 al 36% e non c'è programma di includere nuove tecnologie all'interno di questa incentivazione.
Ma quindi si torna indietro?
Si torna indietro in un certo senso, si prosegue un po' più avanti in un altro, perché in realtà le detrazioni al 36 hanno un ambito un po' più ampio di accoglimento, per cui c'è qualche tecnologia che riesce a rientrarci, ma in realtà la soglia di spesa diminuisce, per cui è tutto un discorso abbastanza complesso da fare adesso. Ma è vero che noi stiamo andando da un lato a integrare tecnologie per la smart city a livello comunale, regionale e nazionale, perché c'è un programma europeo di fondi allocati solamente alle smart city e ci sono dei bandi che il Ministero dell'Università per esempio in questo periodo sta emanando, e dall'altro però a livello diciamo fiscale, di organizzazione, di governance, non c'è l'adeguato adattamento del sistema regolamentativo in funzione del lavoro sulle infrastrutture che si sta facendo.
Ma perché non c'è perché non c'è a livello governativo diciamo questo adeguamento? Nel senso, chi sta al governo, no? Dovrebbe servirsi del parere per esempio dei tecnici, no? Se stiamo andando verso un sistema che dovrebbe contemplare le energie rinnovabili per esempio, che dovrebbe contemplare delle case intelligenti, bisognerebbe fare una politica che ovviamente faccia seguire, no, con i fatti, questi che sono diciamo dei bei programmi che però se non vengono messi in atto poi rimangono soltanto belle parole.
Certo, se ragioni sul fatto che ho appena citato, l'Unione Europea che investe sulle smart city e il governo italiano che risponde in maniera diversa, appare chiaro che a livello europeo c'è una discussione più ampia dove l'ingresso di una discussione anche più colta da parte dei politici che vanno a discuterne, perché hanno competenze più dirette quelli che si impegnano in questo. In Italia noi non abbiamo una classe politica con le competenze tecniche per affrontare questo, si affidano a consulenti esterni che molto spesso si appoggiano a grandi società, ed è questo poi in un modo o nell'altro fa compenetrare anche un'influenza al limite della corruzione, in alcuni casi nell'effettiva corruzione, che dimostra poi come è possibile che lo schema di incentivazione del fotovoltaico, nel momento in cui il fotovoltaico ha cominciato veramente a spingere in maniera concreta sulla produzione energetica nei momenti di picco di mezzogiorno del nostro paese, e sono cominciate tutta una campagna denigratoria da parte dei grossi, delle società, delle grandi società produttrici, Enel in testa, che parlava di costi eccessivi, di una rovina del settore fossile che cominciava a essere danneggiato, e guarda caso la risposta del governo, e si parlava anche in una forte influenza dell'Enel sulla scrittura del decreto, ha emanato un decreto, il quinto conto energia, che ha tagliato e diciamo stravolto il sistema di incentivazione a danno di una generazione distribuita che è invece il nostro obiettivo.
Cioè parliamo di investimenti a lungo termine, nel momento in cui questo lungo termine comincia a dare qualche piccolo frutto noi tagliamo gli incentivi.
Sì, perché il frutto lo dà alle piccole imprese e al singolo e lo toglie alla grande società, perché nell'ottica futura di un sistema elettrico energetico distribuito le grandi centrali perdono sempre più valore.
Tu hai detto qui in Italia la classe politica non è preparata da questo punto di vista e diciamo affronta quindi questi discorsi senza avere precise conoscenze. Mi viene in mente allora che ci sono delle differenze con gli altri paesi europei, c'è qualche paese più avanti?
Molto, noi in realtà è un eufemismo dire che sono poco preparati, perché insomma potrei dire di peggio, ma siamo in diretta sulla radio ed evito di andare sul volgare.
Allora potresti dire di peggio, ti fermo qui perché adesso ci fermiamo per un attimo di pausa, poi invece ci racconti quali sono le differenze, giusto per avere così un'idea di dove potremmo andare, in certo, modo da fare anche una richiesta adeguata. Case intelligenti, allora insieme a Scagno Vitale, prima Scagno ci dicevi, no, in Europa, negli altri paesi d'Europa la classe politica è più recettiva, mi è sembrato di capire questo, no, mentre da noi ci fermiamo un po' diciamo all'analisi di quello che dovremmo fare, poi si perde in mille rivoli. Nella pratica tagliamo gli incentivi al fotovoltaico, cambiamo il conto energia in modo tale da non dare riferimenti a chi eventualmente voglia investire. Vuoi spendere due parole su qual è invece la differenza di recettività negli altri paesi d'Europa?
Guarda, la differenza sostanziale riguarda la compenetrazione degli influssi delle lobby industriali all'interno della politica, così come ci sono forti influssi industriali dell'industria in generale, il settore industria in generale, nelle commissioni europee, e quindi infatti anche in passato sono state motivo di frizioni tra movimenti ambientalisti e movimenti di consumatori con il governo europeo. È vero anche che c'è un'etica pubblica diversa, per cui la compenetrazione, diciamo, al limite della legalità o magari sforando la legalità, avviene con un singolo rappresentante e non con un intero arco parlamentare. La differenza con l'Italia fondamentale è che vi è una corruzione proprio etica al di là della questione proprio legale, c'è una posizione politica diversa e lo si dimostra nero su bianco. Fare un incentivo, ora una piccola parentesi, il quinto conto energia si inserisce all'interno delle smart cities come un ostacolo. Se fino per quattro conti energia precedenti c'era l'identità dello scambio sul posto, c'era questa formula per cui sulla media annuale del consumo di una casa, per esempio, mi metto l'impianto fotovoltaico sopra casa, produco un eccesso in alcuni momenti, produco un difetto di energia in altri. Di notte io consumo, di giorno produco, magari non sono in casa, eccetera. Allora, lo scambio sul posto è fatto in modo che mi viene remunerato la media annuale, cioè ho consumato in un anno tot, ho prodotto in un anno tot, si fa la sottrazione e si fanno i conti. Con il nuovo conto energia lo scambio sul posto non esiste più, esiste l'autoconsumo. L'autoconsumo significa che il mio corrispettivo massimo di incentivo mi viene dato nel momento in cui io consumo l'energia che mi produco. Ha delle ragioni per cui, diciamo, per cui si è arrivati a questo, però togliere completamente lo scambio sul posto significa annullare completamente il principio della generazione distribuita, ovvero fare in modo che una persona possa comprarsi un impianto anche più grande, perché ha magari un tetto più grande di altri, e cede quell'energia e fa un favore a chi magari non aveva il tetto, non poteva farsi l'impianto, ma a livello di comunità c'è la produzione rinnovabile di cui abbiamo bisogno.
Quindi in questo secondo caso del quale tu hai fatto l'esempio c'è questo sviluppo, no, di comunità, per cui chi ha di più comunque in qualche modo, no, aiuta anche chi ha di meno, fornisce energia rinnovabile.
Nel momento in cui si lavora sull'autoconsumo col quinto conto energia col nuovo, questo premio non viene più dato, quindi non c'è più l'incentivo, anzi rappresenta un costo sull'investimento, quindi un rallentamento dei tempi di ritorno dell'investimento, quello di investire in un impianto magari un po' più grande, pensando che magari in futuro mi compro un'auto elettrica e voglio caricarla, invece di fare due interventi diversi metto un impianto perché adesso ho la liquidità e poi dopo ricarico la macchina. Bene, quell'impianto fino a che non mi compro la macchina, non consumo e non la carico nel momento in cui produce, quindi durante il giorno dovrei usare la macchina solo di notte o mettere un accumulo che assorbe, quindi rappresenta un modello completamente diverso di generazione. Questo è proprio emblematico di come la politica in Italia viaggia a compartimenti stagni, che è un presupposto che non funziona nelle smart cities, perché la smart cities, come abbiamo detto anche nella puntata scorsa, è integrazione di tecnologie per fare in modo che vi siano sinergie, effetti moltiplicatori.
C'è ancora il difetto in Italia, secondo te, di considerare, diciamo, quello il furbo, no, come qualcosa di positivo, quello che evade le tasse come uno che comunque ha un'abilità, cioè quella di sapere evadere le tasse, per esempio, senza farsi scoprire. Cioè, c'è ancora una, secondo te, riconoscere il corrotto in Italia come tutto sommato un furbo, non uno che fa un danno alla comunità, quindi a tutti, ma come uno che in qualche modo la fa franca, quindi qualche abilità la deve avere.
Sì, non mi riguarda questo modo di pensare, ma purtroppo è ancora diffuso.
Beh, torniamo comunque alle case intelligenti. Allora, la domanda che ci fa fra l'altro un ascoltatore via Facebook, vi ricordo che potete farla anche voi sulla pagina Ecoradio Diretta, è: ma se la casa è intelligente, chi la utilizza no, che succede?
Il principio di casa intelligente è proprio perché, detta in una battuta, anche l'abitante può essere scemo perché la casa che è intelligente. Il principio è proprio quello. Ora, al di là delle battute, all'interno, per esempio, dei finanziamenti europei c'è una parte dedicata, che anche il MIUR in Italia ha trasformato in un bando, che riguarda l'invecchiamento della società. Costruire una smart city non significa incrementare la tecnologia, incrementare la complicazione con cui viene gestita questa tecnologia, per cui soltanto le nuove generazioni possono fruirne.
Quindi non ci sarà un moltiplicarsi di manuali, per esempio, di utilizzo, di cose complicate.
No, questo significa comprarsi un apparecchio, diciamo, un nuovo apparecchio in casa, inserirlo fuori dal contesto. La casa è intelligente, fa in modo di aggregare quelle informazioni e trasformarle in un linguaggio semplice da gestire. È quella l'intelligenza che si aggiunge alla smart city. Nella smart city io avrò un biglietto solo con cui carico la mia bicicletta su un autobus, oppure prendo un treno o pago il mio caffè la mattina, avrò un unico chip che conserva tutte le mie informazioni cliniche, per cui quando vado in un ospedale, anche se non è il mio medico curante che mi riceve, saprà tutto su di me perché è contenuto tutto in un unico chip. Quindi è tutta una semplificazione, aumenta la tecnologia ma agli occhi del consumatore diminuisce la complessità.
Questo porrà dei problemi dal punto di vista della sicurezza però, perché se tutti i dati sono su chip, sono, diciamo, no, in digitale, comunque bisognerà anche proteggerli questi dati.
Certo, se soltanto il lavoro che si può fare a livello tecnologico nelle case, nel residenziale stretto, cioè quello proprio domestico, in tutta Europa, nei 27 paesi europei, è un budget, diciamo, un fatturato potenziale di circa 50 miliardi di euro, se a questo aggiungiamo anche l'indotto che si può creare nella sicurezza, non solo all'interno delle proprie informazioni all'interno della casa, ma anche quando questa tecnologia va a inserirsi in contesti di servizi pubblici. Quindi se io voglio andare al comune comune e voglio avere i miei certificati digitali, è chiaro che la comunicazione tra me e il comune dovrà essere molto sicura, quindi si creerà un indotto che lavorerà sulla sicurezza.
Quindi anche soluzione in pratica del problema della disoccupazione del lavoro, no? Cioè non c'è lavoro adesso, i tagli sono sempre maggiori, quindi le aziende licenziano eccetera, paradossalmente andare verso un mondo più intelligente, verso la smart city, verso la smart home, significa anche creare posti di lavoro nuovi che rendano efficienti questi sistemi.
Certo, posti di lavoro più specializzati, quindi richiederanno un lavoro anche di formazione, e questo anche crea un indotto nello stesso sistema educativo nazionale, e ovviamente sposterà della manodopera dai settori più hardware diciamo, a quelli software, per cui dal costruire tante apparecchiature si utilizzerà invece un'unica apparecchiatura tecnologica alta concentrazione di intelligenza che ne gestirà tante, quindi si sposta il mercato. E come discutevamo l'altro giorno, una volta in passato abbiamo discusso di Fiat dicendo invece di produrre auto dovrebbe produrre cogeneratori, e quindi spostare la manodopera specializzata che lavora sulle catene di montaggio a fare una cosa abbastanza simile, quindi è una transizione tecnologica forte in termini di utilizzo finale, ma in senso diciamo produttivo rappresenta semplicemente un'evoluzione di forza lavoro che esiste già.
Quindi si creerebbero, no, questi posti di lavoro, si cambia in qualche modo la concezione proprio anche che noi abbiamo della casa e dei consumi in casa. Ci puoi fare qualche esempio adesso di tecnologie che magari già sono disponibili per la casa, di tecnologie intelligenti?
Certo, avevamo parlato del termostato intelligente, in realtà esistono anche altri sistemi. Uno dei, diciamo, la domotica oggi che sta evolvendosi verso una domotica aperta, quindi aperta all'integrazione all'interno della...
Ti fermo subito, domotica, che cosa vuol dire?
Avevamo detto prima la differenza tra home automation e domotica è il, diciamo, avere delle apparecchiature in casa che possono essere controllate a distanza, gestiscono la mia casa, le varie apparecchiature di casa e mi restituiscono un'informazione. Quindi uno dei tanti esempi è il controllo dell'illuminazione, che già adesso, diciamo, è integrato in molti uffici, molti locali pubblici. Entrate in un bagno pubblico, visto che il bagno viene usato una volta ogni tanto, ebbene c'è un sensore che, aprendo una porta, segnala la presenza alla persona e accende la luce. Nel momento in cui io esco dal bagno, chiudo la porta, il sensore sa che non c'è nessuno e spegne, quindi non c'è più il rischio di una persona che lascia l'interruttore acceso. Quel piccolo investimento si rispecchia sul risparmio in bolletta e sull'economia di scala, rappresenta un investimento notevole, di notevole pregio. Alla stessa maniera, per esempio, si può pensare di integrare tecnologie già esistenti all'interno di un contesto sinergico, come avevo detto prima. Un esempio classico è, ritornando sulla climatizzazione di una casa, di un'abitazione, di un ufficio, di un qualsiasi struttura, non è importante soltanto avere un monitoraggio delle temperature delle singole stanze, magari per riuscire a caricare un po' di più l'impianto e la distribuzione in un punto invece che un altro, perché magari un edificio ha un'esposizione sfortunata in un punto e fortunata in un altro, ma c'è anche un discorso di reazione al clima esterno. Oggi esistono già, e sono molto frequenti, sia caldaie che pompe di calore che reagiscono a una gelata o un surriscaldamento molto molto rapido, quindi quelle giornate d'estate in cui appena sorge il sole la temperatura passa da, magari l'umidità è bassa per cui ha fatto freddo di notte e fa estremamente caldo di giorno, oppure una gelata improvvisa di notte. Ebbene, esistono gli apparecchi, e sono molto comuni, ripeto, con la sonda climatica. Quando c'è una sonda climatica esterna, l'apparecchiatura sente la variazione rapida di temperatura e adegua l'impianto all'interno, che ha una sua inerzia di risposta all'interno della casa, e fa in modo che la caldaia, per esempio una gelata improvvisa di notte, si metta a lavorare più intensamente per accumulare il calore che poi, nel momento in cui la casa dopo un po' avrà disperso una buona quantità di calore, la macchina sarà già pronta con una quantità di calore per compensare la perdita e quindi mantenere la casa a temperatura costante.
Quindi diciamo reagisce automaticamente, si adatta. In questo caso chi sta dentro la casa non deve fare niente se non beneficiare del fatto che la casa comunque lavora per lui, pensa per lui in qualche modo.
Questo è un caso solo con la temperatura, ma si potrebbe fare altrettanto, ed esiste già per esempio per le tende i sistemi anemometrici che segnalano un incremento pericoloso del vento e quindi ritirano le tende anche se non sei più in casa, per cui se hai dimenticato le tende aperte, esci di casa e arriva una tempesta di vento, non ti ritrovi la veranda magari dal vicino.
Vabbè, questo è un mondo fantastico, no? Cioè, sarebbe bellissimo.
Esiste già, la questione è che tutti questi sistemi ancora soffrono a essere integrati a vicenda.
quindi bisogna integrarli, però diciamo la tecnologia già c'è. Mi viene un altro interrogativo, però prima parlavi del fatto che servono, diciamo, elettrodomestici di nuova generazione, ma con quelli vecchi che ci facciamo? Cioè sono adattabili, sono modificabili, ci toccherà buttarli, ci toccherà riciclarli?
In alcuni casi si possono utilizzare, l'avevo detto anche prima, un semplice sistema che diciamo accompagni una casa verso una transizione tecnologica che comunque avverrà nei prossimi 15-20 anni. Non possiamo aspettarci che un'infrastruttura generale, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione in Italia, dove abbiamo un digital divide molto più alto rispetto al resto dell'Europa, abbiamo una compenetrazione del 24,5% della rete nella popolazione, per cui visto che la rete è l'infrastruttura principale di collegamento tra questi sistemi, è chiaro che adattarsi una casa con un sistema domotico complesso senza la possibilità poi di connetterlo a una rete che possa gestire quindi le varie abitazioni insieme, ebbene questo non è possibile se non arriva l'infrastruttura digitale, per cui ci sono tanti discorsi di base che il governo e le grosse società devono fare per adattare il sistema, e poi un lavoro parallelo di adeguamento degli elettrodomestici. Quindi nell'arco di 15-20 anni è molto probabile che gran parte degli elettrodomestici anche più innovativi comprati oggi saranno poi sostituiti. Però è vero anche che esistono sistemi per controllare tecnologie già esistenti, cioè il controllare le luci di casa o accendere una lavatrice a un intervallo magari diverso. Alcuni sistemi di lavatrici possono avere un controllo, un trigger esterno che mi accende il contatto, il programma è già inserito, nel momento in cui la lavatrice si accende parte il programma in automatico.
C'è una cosa strana però che tu mi fai notare, cioè tu dici che noi abbiamo un digital divide molto alto, no? La compenetrazione della rete arriva al 25%, quindi abbastanza poco, però siamo uno dei paesi in Europa, forse il paese in Europa dove c'è il maggior numero di smartphone, per esempio, no? Cioè di cellulari che si connettono alla rete, che promettono 1000 servizi, ma non è un paradosso che siamo quelli che ne hanno di più e poi utilizziamo la rete di meno degli altri?
Noi siamo molto chiacchieroni, siamo sempre stati il modello mondiale per le telecomunicazioni. Il mercato delle telecomunicazioni in Italia, ora stiamo un po' sforando di argomento, ma in realtà insomma in maniera remota ci rientra, noi siamo stati i primi a inventare il telefono prepagato, è stato un modello che poi è replicato nel resto del mondo. Abbiamo un'infrastruttura di rete mobile che è sicuramente all'avanguardia rispetto a molti altri paesi. Perché? Perché chiacchieriamo tanto, soprattutto chiacchieriamo sotto banco, da quello che si vede dai giornali ultimamente. Quindi tutte queste chiamate sono state, diciamo, hanno creato un mercato che ha trainato dai primi e poi alla massa, ha trainato un ingresso tecnologico nell'infrastruttura generale. Quello che non avviene in casa non avviene perché i costi sono decisamente superiori. Oggi ci sono persone che magari decidono di allocare un budget anche di 600-700 euro a comprarsi un telefono, ma sono sempre 600-700 euro, per quanto ad alcuni sembrino tanto, un'apparecchiatura di casa stiamo parlando nell'ordine delle migliaia di euro. Quindi ovviamente la transizione all'interno delle case è molto più lenta di quella che può avvenire nelle nostre tasche con il telefonino.
Ma è un problema di costi, quindi, perché comunque la diffusione dello smartphone significa che comunque ci piace, no, questa tecnologia, però forse non la sfruttiamo allora nella maniera adeguata in questo modo.
Ragiona sul fatto che mentre si diffondeva l'utilizzo del telefono per le comunicazioni in voce e gli SMS, parallelamente si sviluppava un'infrastruttura che era capace di accogliere una comunicazione di dati. Quindi nel momento in cui vi è stata la transizione tecnologica tra il telefono semplice e lo smartphone che si connette ed è sempre connesso, c'era già l'infrastruttura ad accoglierlo, tranne ovviamente le parti meno coperte dal segnale, ma insomma in generale una grossa componente di popolazione era già pronta. Nel caso delle smart home, come ti ho detto prima, l'infrastruttura di rete via cavo è decisamente ridotta, per cui questo limita un certo genere di tecnologie. E poi c'è tutto un discorso ovviamente di incentivazione, visto che
diciamo, i costi di ingresso,
se non c'è l'incentivazione corretta non è un mercato che può viaggiare da solo. Il fotovoltaico tra forse meno di un anno avrà già i costi sufficienti per vivere senza incentivi, ma ci sono voluti 7 anni di incentivi che hanno sviluppato un mercato, e tra l'altro sono stati incentivi anche imponenti, le critiche sono arrivate anche per quello.
In chiusura, questo è uno dei settori su cui sicuramente il prossimo governo dovrà confrontarsi.
Assolutamente sì, perché ti ripeto, c'è un programma europeo di transizione verso le smart cities e molte città anche italiane hanno ricevuto anche degli encomi per lo sforzo che stanno facendo. Genova, Bari, Napoli, tante città hanno già a livello comunale accettato le delibere, per cui ci sono i primi segnali. La questione, ti ripeto, è l'interconnessione non solo digitale ma anche politica. Quindi se le amministrazioni pubbliche dialogano con le province, con le regioni, col governo generale, ci si adatta a un adeguamento delle infrastrutture, perché fa bene al paese, fa bene al singolo, fa bene alla bolletta nazionale e così via, oppure le singole iniziative avranno purtroppo un maggiore ostacolo e quindi rallenteranno questo sviluppo in Italia.
È affascinante il discorso comunque che riguarda le strutture intelligenti, lo continuiamo la prossima volta. Ciao Ascanio, grazie.
Ciao, grazie a te.